believe that's right. All things are possible. Lord, I believe. Amen. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible.
Brother Branham. Grazie, fratello Borders. Chiniamo i capi, solo un momento ora per la preghiera. Se abbiamo delle richieste, alziamo le mani a Dio e in silenzio nel nostro cuore diciamo: Dio, ricordati di me. Nostro Padre Celeste, ci siamo riuniti di nuovo stasera, un giorno ancora più vicino a quel grande momento in cui Tu attirerai il tempo nell'eternità. Abbiamo avuto il privilegio di vivere oggi e vedere molti di noi e sentire e avere i nostri sensi, avvertire lo Spirito di Dio nel nostro cuore. Siamo grati per questo. Stasera, appena prima della riunione, i cuori sono stati scaldati, le mani si sono alzate. L'aspettativa stasera è grande, Padre. Aiutaci ora a ricevere quello che chiediamo. Chiedo che Tu magnifichi Tuo Figlio Cristo davanti all'uditorio stasera. Lo chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Potete accomodarvi. Siete un uditore così bello e così bello a cui parlare. Ho parlato troppo, vi ho tenuti troppo tardi. Domani pomeriggio è il nostro servizio di chiusura. Credo veramente che lo Spirito Santo ci abbia dimostrato che Egli è qui. Ora spingiamo tutto quello che possiamo ora, la preghiera, ed essere pronti che qualsiasi cosa Egli abbia per noi la riceviamo. Ora, ci sono molti visitatori qui, ce ne sono alcuni qui da altre parti del paese, e ora al mattino partecipate alla scuola domenicale. Questi uomini qui sono servitori di Cristo. Sono persone che credono in questo stesso ministero che predico io. Sono ministri, cooperatori, cittadini del Regno di Dio. Hanno chiese qui, sarebbero lieti di avervi nella loro. Domani mattina che siate nelle loro chiese, ognuna. E sapete, immagino che abbiano fatto quell'affermazione. Ma io dico sempre questo. È un peccato mandare i vostri figli alla scuola domenicale. Quanti lo sanno? È un peccato mandare i vostri figli alla scuola domenicale. Dovete portarli voi. Quindi siate certi di farlo. Andate con i vostri figli domani alla scuola domenicale. Questi uomini forse hanno organizzato la propria chiesa in una buona situazione per prendersi cura di ogni età e di tutti i giovani e gli anziani, e non solo, sentirete la parola del Signore. E prego che ognuna delle loro chiese domani sia così riempita dello Spirito Santo che avverranno segni, prodigi, miracoli e altro nella loro chiesa, e sarà data grande gloria e onore al nostro Signore Gesù Cristo. Confido in questo con tutto il cuore. Ora, velocemente, per addentrarci subito nel messaggio per stasera, e voglio essere sicuro, ora, domani pomeriggio penso sia alle 2 o le 2.30 o qualcosa del genere. E quanti biglietti di preghiera? Abbiamo distribuito molti biglietti di preghiera? Dobbiamo fare questi? Sapete, dobbiamo pregare per loro. Ogni persona riceve un biglietto di preghiera per cui si prega. E distribuiranno biglietti di preghiera domani pomeriggio circa un po' prima che inizi il servizio. Direi almeno 45 minuti, così non interferiranno con la sera o il servizio del pomeriggio. Quindi il ragazzo sarà qui e avrà qualcuno con sé per aiutare. E distribuiranno i biglietti di preghiera circa. Forse mezz'ora, in ogni caso, forse un po' di più per chiunque voglia un biglietto di preghiera, e pregheremo per tutti quelli che possiamo. Ho cercato in tutti i modi, ma con la mano sulla Bibbia stasera, e ci sono persone qui con me che sanno che queste riunioni su e giù per la costa sono state riunioni di prova. Sto per partire per i campi di missione. Semmai tornerò di nuovo, sarà un diverso tipo di servizio da quello che ho tenuto. Pregherò per i malati solamente, vedete? Il discernimento non va con le persone dell'America, le persone intellettuali. Non lo vedono. Una di quelle cose può avvenire in Africa e 20 e 30 mila si precipiteranno subito all'altare. Ma noi siamo alquanto come... Non molto tempo fa è stata notata una signora nel nostro paese in un negozio tutto a 10 centesimi. Cercava di mostrare al bambino ogni cosa che dovrebbe attirare l'attenzione di un bambino. E dopo un po' prendeva delle campanelle, le faceva suonare e lui si limitava a fissare, guardava dritto. E alla fine la signora... signora fu così sopraffatta che cadde proprio sul bancone. Alcune persone che erano presenti si avvicinarono a lei e volevano sapere qual era il problema. Lei piangeva, disse: il mio bambino, disse, tempo fa si è seduto, ha iniziato a stare seduto a fissare. E disse: niente di quello che dovrebbe attirare un bambino della sua età, non lo attira più, lui guarda fisso nel vuoto. È quasi così che è diventata la Chiesa. Dio ha scosso ogni dono spirituale che può essere scosso, che è citato nella Bibbia davanti a loro, e loro guardano solo fissi. Beh, immagino vada bene. Forse immagino sia così. Mi ricordo un vecchio poeta, inglese, ho dimenticato il suo nome, stava scrivendo sempre, amava il mare, ma non l'aveva mai visto. Così un giorno stava andando verso il mare e incontrò un vecchio marinaio che veniva dal mare e disse: dove vai, buon uomo? Disse: vado al mare, disse, di cui ho scritto ma non l'ho mai visto. Disse: desidero fortemente sentire l'odore delle sue onde salmastre. Mi piace vedere le creste bianche mentre si infrangono, ascoltare i gabbiani mentre volano. E il vecchio lupo di mare, il marinaio con la barba sul viso, si tolse la pipa di pannocchia e sputò. Disse: ci sono nato 60 anni fa, ci sono stato da allora, non ci vedo niente di così emozionante. Che cos'è? Lo aveva visto così tanto che gli era diventato comune. Ecco il problema di noi, gente pentecostale. Abbiamo visto così tanta della gloria di Dio che ci è diventata comune, non ci entusiasma più. Ho cercato così tanto. Questa è la mia riunione americana conclusiva. Mi ero sentito senz'altro di venire qui, in questo paese. L'altra mattina ho portato a colazione questo bel gruppo di uomini e non ho mai incontrato un gruppo di uomini così bravi. Nessun uomo migliore in vita mia. Veri uomini dello spirito, cuori pieni d'amore per la loro gente. Sono pastori, custodi di gregi. Non sapete la lotta che questi uomini hanno combattuto per portare questa riunione qui, è così, ma la vogliono davanti alla loro gente, sono interessati alla loro gente che cresca nella grazia di Dio e stanno cercando di fargli sapere di più su Dio. E quando vengono a sapere di qualcosa di Dio, lo esaminano e pensano che sia giusto, lo portano davanti alle persone senza considerare quale sia il prezzo da pagare. Onore e rispetto per tali uomini, è così. E abbiamo avuto l'imposizione delle mani nelle riunioni, l'abbiamo avuta da allora anni e anni. John Wesley pregava per i malati, Calvino, Knox, Spurgeon. Per tutto il tempo pregavano per i malati e imponevano le mani sui malati. Arrivò la Pentecostale con il parlare in lingua e l'interpretazione e così via e avanti. Ma non abbiamo mai visto quello che lo Spirito Santo sta facendo per noi proprio ora, vedete? Ed è quello che sto cercando di far arrivare alle persone, che non si deve aspettare che un dono speciale attraverso il paese. Cristo è sempre presente con la sua Chiesa. E se foste qui fuori sulla strada morendo dissanguati in un incidente, allora dite, devo mandare a prendere il fratello Branham, il fratello Roberts o qualcuno che venga a pregare per me. Cristo è proprio lì, sempre presente, vedete? È quello che sto cercando di far vedere alla persona, ma dopo viaggio in tutta la nazione rimane comunque lo stesso. E per quanto ne so, a meno che il Dio Onnipotente non mi riveli di fare diversamente, questa sarà la mia ultima riunione in America, gli Stati Uniti, sotto il discernimento. Predicherò e pregherò sempre per i malati. Quando vado in altri paesi lo userò, perché non sapete mai, non saprete mai cosa mi provoca questo, mi indebolisce. Una visione mi consumerà più di che stare qui a predicare per 3 ore. E lo faccio rilassandomi per trovare quello che avverrà ed è non avviene. Ecco tutto. Mi trovavo in Sudafrica un pomeriggio con circa 200.000 persone, un palco, qualcosa di simile a questo, costruito dove un ippodromo lo avevo fatto costruire sull'altro lato dell'ippodromo. Stavo là sopra, non c'era modo di distribuire biglietti di preghiera, ce n'erano proprio migliaia di migliaia. Non avevamo nessuno, avevo i missionari, vai a prendere una persona delle tue tribù a cui predichi. Allinearono un gruppo di persone. La prima che passò per il palco fu una donna musulmana con il puntino rosso sulla fronte, come sapete, maomettani puro sangue. E dissi: perché sei venuta da me? Sei una musulmana. Lei disse: lo sono. Dissi: perché sei venuta da me, quale cristiano? Lei disse: perché penso che tu possa aiutarmi. Parlava molto bene l'inglese. E disse: hai mai letto il Nuovo Testamento? Lei disse: l'ho letto. E disse: allora hai visto quello di cui ho appena finito di parlare, che quello che era lo stesso ieri? Lei disse: sì, signore. Disse: allora se lo Spirito Santo ti rivelerà, allora saprai che il tuo profeta musulmano non può farlo. Lui è morto e sepolto, ma Cristo, il Figlio di Dio, è risorto e vivo per sempre. Lei disse, se egli può rivelare come fece là nel Nuovo Testamento, come dice, lo accetterò come mio Salvatore. E quando dissi, la guardai di nuovo, dissi, hai una cista nell'utero? Tuo marito è seduto proprio qui presente, è un uomo alto e magro, ma sei stata da un dottore qualche giorno fa con i baffi neri robusto, con addosso un vestito grigio, e ti ha visitata sull'organo femminile e ha detto che sull'ovaia hai una cista. Lei disse, accetto Gesù Cristo come mio personale Salvatore. E 10.000 musulmani vennero a Cristo in quel momento. Prima di andare là avevo parlato in un club Tivanis ed erano presenti alcuni ministri e stavano parlando di un uomo là che era stato là 20 anni e dissero, quel prezioso gioiello, lui aveva convertito un musulmano. Poi mi dicevano che io ero pazzo. E quello che loro chiamano pazzo è quello che chiamano psicologia e telepatia mentale o uno spirito malvagio o qualcosa del genere, fece convertire più maomettani a Cristo nel solo giro di 5 minuti che tutti i trattati intellettuali. E ogni cosa che è passata in 150 anni, vedete, eccovi. Il prossimo che venne sul palco fu un bambino strabico. Mentre lo guardavo dissi, ora non ho alcun potere per disincrociargli gli occhi. Sapete che non ce l'ho, sono solo un uomo. Guardate il piccolino. E dissi, ma ora in quanto alla sua vita, guardandolo. E così poi, mentre stavo parlando, il bambino dissi, lui viene da una casa cristiana perché nella sua capanna quando si entra dalla porta c'è un'immagine di Cristo appesa sul lato destro della porta. Quando si entra, sua madre e suo padre sono Zulu, ma sono persone piuttosto magre e alte, e loro si alzarono molto in fondo, forse lontano, un isolato, che quello era giusto, e dissi, ora la madre mostrò al padre, appena gli occhi del bambino si aprirono, che lui era nato strabico. Riguardai al piccolo, stava là il suo pancino fuori, nessun vestito, ed eccolo là in piedi guardandomi così. Quando riguardai i suoi occhi, erano dritti come i miei, dissi, chiunque vede che i suoi occhi sono dritti, lo feci passare da una parte all'altra. Quanti hanno mai sentito del dottor F.F. Boswath, il vecchio fratello Boswath, uno degli anziani più devoti che abbia mai incontrato in vita mia? Era là in piedi sul palco, lo sentii provare. Quanti hanno mai conosciuto Ernst Bachter, un vero teologo, un fratello in Cristo? Si trovava là insieme e un dottore britannico stava discutendo, venne lassù e disse, cosa hai fatto a quel bambino, l'hai ipnotizzato? E disse, poi il governo britannico vi dà la licenza di praticare la medicina senza aver saputo niente più di questo sull'ipnotismo. Se l'ipnotismo raddrizzerà gli occhi di un bambino che è strabico, voi dottori fareste meglio a praticare l'ipnotismo. Disse, bene signor Brennan, ho messo io il bambino sul palco laggiù e gli occhi del bambino erano strabici, ed ecco, lui si trovava qui sotto la sua mano, dice che i suoi occhi sono dritti, è avvenuto qualcosa fra là e qui, e disse sì, ha incontrato Cristo. Ora, disse un grandissimo giglio, alcune di voi signore come gigli, alcuni di quei gigli sono larghi 18 pollici, ed ecco i grandi buquet di questi sul palco. Lui disse, so che Dio in quel fiore mi è stato insegnato a crederlo, è vita, non possiamo produrlo, è vero, ma disse, se egli è abbastanza tangibile da far disincrociare gli occhi di quel bambino. Il signor Boswath mise le mani verso di lui e disse, signore, lei causerà una rivolta, guarda ciò ora. Disse, sta prendendo troppo tempo, mentre il fratello è sotto l'unzione, dovremo chiederle di andarsene. E lui disse, solo un minuto, signor Branham, cosa è accaduto a quel ragazzo? Gesù Cristo è abbastanza tangibile da disincrociare quegli occhi. Io dissi, tu dovrai prendermi in parola. Lui stava proprio lì, non l'ho neanche toccato. La fede di quel padre e di quella madre era presente, questo bambino, i suoi occhi sono dritti. Spinse tutti indietro e salì sul palco, alzò la mano e disse, allora accetto Cristo come mio personale Salvatore. E quando stavo partendo, circa in 25 o 30 mila fuori all'aeroplano, stavano salutando con la mano. Questa piccola persona saltò le loro linee che c'erano e corse là fuori, mi abbracciò al collo e iniziò a parlare in lingue. E disse, sono partito, ora sarò un missionario medico per i nativi di Nuovo là, sotto l'impostazione pentecostale. Oh my! Quel pomeriggio, mentre mi trovavo là, solo un altro caso, non ho tempo per raccontarlo, ma quando accadde questo dissi, quanti di voi vogliono ricevere Cristo come personale Salvatore? Voglio che alziate la mano. Si alzarono in 30.000, 30.000 indigeni della coperta, non sapevano quale fosse la destra e la sinistra, donne là, presenti, senza abito addosso, solo uno straccio ampio 4 pollici, collane. E qualcuno disse, credo che intendessero guarigione fisica. Dissi, non intendevo guarigione fisica. Siete convinti che la Bibbia che vi ho appena detto quello che era è il Dio che sta facendo questo? Ognuno di loro alzò le mani, dissi, se siete sinceri rompete a terra il vostro idolo. Fu come una tempesta di polvere, così. E 30.000 indigeni dalla coperta ricevettero Cristo come loro Salvatore in una sola volta. E il mattino dopo Sidney Smith, il sindaco di Durban in Sudafrica, amica mia, disse: vai alle finestre che si affacciano sul litorale subito, vedrai qualcosa che non hai mai visto. Ed ecco arrivarono 17 camion carichi, grandi furgoni, ed erano lunghi come da qui all'aggiù dove dice uscita, proprio pieni di... Avevo fatto una preghiera per la congregazione, per quelle migliaia di migliaia, proprio oceani di persone. Ne avete visto la foto? E poi è una permutazione in questa cosa. E quando voi guardate, e avevo dato un'occhiata ed erano disposti là fuori, e io ero rimasto proprio in piedi, avevo alzato la mano e avevo fatto una piccola preghiera di circa 5 minuti su ognuno di loro, e avevo detto: se credete che quello spirito che conosce i segreti del cuore è il Dio della Bibbia, allora accettate la vostra guarigione. E il giorno dopo guardai fuori dalla finestra e stavano arrivando 17 di quei grandi furgoni, e quegli indigeni che giacevano in quelle cose in cui li trasportavano, i bastoni e sedie a rotelle e barelle, tutto il resto, stavano camminando dietro a questi cantando: tutto è possibile, solo credere. Il dottor F.F. Bosworth è uno degli uomini più onesti che abbia mai visto. Lui mai sottovaluterebbe, anziché sopravvalutare, disse: fratello Branham, quando ho visto accadere quella cosa in massa, disse, potrei dire con la mano sulla Bibbia che sottovaluto che 25.000 miracoli straordinari siano avvenuti in una sola volta. E noi giriamo la testa e ce ne andiamo e diciamo: beh, immagino che sia andata bene. Loro risorgeranno e ci condanneranno. È così, è così. Voi siete la mia gente. Io sono anglosassone. Voi siete la mia gente. Siete quelli che io... Siete come me. Siete uomini bianchi. E io sono qui per dirvelo. Ma la vostra istruzione vi ha rovinati. È esattamente così. Vi ha allontanati da Dio. Lo fa sempre. L'istruzione è il più grande nemico che il Vangelo abbia mai avuto. Lo dico con tutto il cuore. È il più grande nemico che il Vangelo abbia mai avuto. È molto più difficile trattare con un pagano istruito che con uno che non è istruito. Fatemi dire qualcosa, proprio nello stesso posto, e chiesi a queste persone, dissi: ora non aspettate finché non andrete a imparare la lingua, andate, ditelo a tutti nella vostra tribù. Ho ritagli di giornale dove non ricordo quanti carichi di armi da fuoco e altro che avevano rubato proprio nella tribù Shangan, li riportarono indietro, e il sindaco di il giornale di Durban lo riportò che avevano finito con il peccato. E notate, lasciatemi dire qualcosa, giusto non per essere sacrilego, ma per essere fraterno e devoto e di avvertimento per voi. Quelle donne che stavano là completamente nude con solo uno straccio addosso, e appena ricevettero Cristo come loro salvatore, se ne andarono via da quel luogo con le braccia incrociate. Risponda alla mia domanda qualcuno. Se solo ricevere Cristo farà sì che una donna che non conosce la destra e la sinistra si renda conto di essere nuda, come possiamo noi definirci cristiani e toglierci continuamente i vestiti di addosso sempre? C'è qualcosa che non va da qualche parte. Preghiamo. Padre Celeste, ho provato duramente, ho fatto tutto quello che so, il resto sta a te, Padre. Io solo prego che tu ci aiuti ora mentre leggiamo la tua parola. Mentre parliamo, qualsiasi cosa tu abbia chiamato, tu sicuramente verrà. Rimetto tutto a te con me stesso, queste poche parole che si trovano qui davanti a me, e prego che tu le santifichi per onorare te. Mi dispiace di trattenere il tuo popolo troppo tardi, e prego, Padre, sapendo che il risveglio è finito e la gente si stanca facilmente, mi dispiace se ho fatto qualcosa di sbagliato, e prego che tu mi aiuti stasera e ci faccia vedere la tua parola ancora una volta nella sua luce. Poi guarisci i malati e salva i perduti. Lo affidiamo a te nel nome di Gesù. Amen. San Matteo 12, iniziamo con il al 38esimo versetto. Siete così gentili che detesto dover essere sintetico, vedete? E siamo abituati al tempo del risveglio, quando predichiamo tutta la serata, preghiamo tutta la serata, sera dopo sera, vedete? Di continuo andando continuamente, quando sorge il risveglio è giorno e sera, non mi dispiace che perdiate un giorno di lavoro, quello va bene, ma non voglio che voi perdiate la scuola domenicale al mattino, non perdete la scuola domenicale. Se dovete perdere un giorno di lavoro, questo non mi dispiacerà molto, perché tutte quelle cose sono deperibili in ogni caso, ma non perdete la scuola domenicale. Vi farò uscire presto, così potrete andare alla scuola domenicale. 38esimo versetto di Matteo 12. E c'erano alcuni degli scribi dei farisei, gli fecero motto dicendo: maestro, noi vorremmo vedere da te qualche segno.
But he answered and said unto them, an evil and an adulterous generation.
Ma egli rispondendo disse loro, la malvagia adultera generazione richiede segno, ma nessun segno le sarà dato se non il segno del profeta Giona. Perciò che siccome Giona fu tre giorni e tre notti nel ventre della balena, così sarà il figlio dell'uomo tre giorni e tre notti nel cuore della terra.
And the man of Nineveh shall
e i Niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perciò che essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui è alcuno da più di Giona. La regina del mezzo ti risusciterà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perciò che la venne dagli estremi termini della terra per udir la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui è alcuno da più di Salomone. Voglio prendere un piccolo testo da lì. Ecco, qui c'è uno più grande di Salomone. Gesù era stato, sto mettendo la sveglia al mio orologio così so che non sarò fuori orario stasera. Gesù aveva rimproverato le città da cui era uscito e aveva fatto le sue opere e segni. Li aveva rimproverati perché non gli avevano creduto. Se leggerete il capitolo precedente, l'undicesimo capitolo, e leggerete il dodicesimo capitolo, vedrete lì dove quelle persone che avrebbero dovuto conoscere il giorno in cui vivevano, non lo conoscevano, mancarono di riconoscerlo. E invece di conoscere esattamente il giorno e il segno che ci sarebbe stato nel suo giorno, egli li rimproverò, persino disse, voi sapete discernere l'aspetto dei cieli, ma il segno del tempo non lo sapete discernere. Se aveste conosciuto me, avreste conosciuto il mio giorno. Ora cerchiamo proprio di berne ogni minima parte stasera, e so che è diverso, questi testi sono formati diversamente io rispetto a quello che forse avete ascoltato, ma voglio che cerchiate di ascoltare attentamente stasera. Vedete, loro stavano cercando di avere la propria idea e non ascoltarlo scritturalmente. Perché gli aveva detto a loro, perché non investigate le scritture? Perché se sono quelle che testimoniano di me, in esse pensate di avere vita eterna ed esse testimoniano di me. E se io non faccio le opere del Padre mio, allora non credetemi. Non potevano credere che egli era Dio e tuttavia essere un uomo. E gli disse, se non potete credere a me come uomo, credete alle opere, che le opere testimonino se non potete credere a me. Se dicono che io sono nato di nascita illegittima e non ho istruzione, non sono mai apparso in una delle vostre scuole, e così via, e non potete credermi perché non sono mai cresciuto sotto la vostra dottrina, così via. Ebbene, credete alle opere che faccio, esse testimoniano di me, che rimprovero per un popolo. Ora notate, tutte le città in cui egli era stato e aveva rimproverato Capernaum, tu ti sei esaltata fino al cielo, ma sarai abbassata fino all'inferno. Se le opere potenti che sono state fatte in te, che sono state fatte in te, fossero state fatte a Sodoma, ci sarebbe stata ancora oggi. Ed egli iniziò a parlare uno all'altro di come quello... Lì c'è qualcuno che sta male. Se qualcuno dei fratelli vuole portarla fuori e prendere, cioè pregare per lei, tieni solo le mani su di lei, fratello, e lasciami pregare per lei proprio qui. Nostro Padre Celeste, prego per la sorella, che la potenza del Dio Onnipotente sia su di lei e la liberi, Signore. Chiedo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora quello che c'è, che si è sentita molto male per l'assembramento lì attorno con la folla seduta intorno a lei. C'è un uomo seduto qui, proprio qui, che mi sta guardando, che sta risentendo della stessa cosa. Quindi solo se volete prenderla e farle fare un giro, portarla fuori e farle prendere un po' d'aria e altro, e poi riportarla indietro, andrà bene. Ora, mentre lo fanno, ascoltate quello che stiamo cercando di dire qui. Ora, notate, forse dovete trasportarla perché è svenuta, vedete. Ora notate, Gesù disse che stava rimproverando quelle persone perché lo avevano rifiutato nelle cose che faceva e non potevano comprenderle. E glielo stava dicendo. Ora Dio gliela stava facendo pagare a causa della loro incredulità. Ora sappiamo questo, che in ogni generazione che c'è stata sulla terra, Dio ha sempre mostrato i suoi doni e segni e prodigi di conferma della sua parola. Sempre.
even in the Old Testament,
e le persone sono anche nel Vecchio Testamento, nei giorni a cui Gesù si riferiva qui, egli veramente, sinceramente, loro dipendevano più dal segno di quanto dipendessero dalla teologia. Perché se la teologia, non importa quanto sembrasse grande, quanto sembrasse giusta, se l'Urim e Tummim non diceva che era giusto, era sbagliato. Vedete, dipendevano dal segno soprannaturale, ma il segno soprannaturale non poteva venire proprio su qualsiasi cosa, doveva venire secondo la parola. Ora è così che dobbiamo stare in guardia oggi. Abbiamo ogni tipo di segni, ma devono essere segni provenienti dalla promessa della parola, la promessa della parola per fare questo. E sappiamo che in questo giorno possiamo cercare cose che non sono giuste. Certo che possiamo, perché Satana sta mandando in campo tutto il suo esercito per fare tutto il possibile per fermarla, ma non lo farà mai. La parola di Dio prevarrà, essa andrà proprio avanti, quindi lui non la fermerà mai. Questa è una cosa sicura. Ora Dio ha sempre mandato dei segni a loro e detto a loro di credere ai loro profeti e così via nella Bibbia. Allora Gesù qui, mentre si trovava là, dopo aver fatto così tante cose, allora arrivarono qui questi farisei e dissero: Maestro, vorremmo chiedere un segno da te. Quando gli avevano visto fare esattamente quello che la Bibbia diceva che avrebbe fatto, e tuttavia tornarono di nuovo e dissero: vorremmo chiedere un segno da te.
And he looked at him, I imagine, kind of discouraged, and said, a weak and an adulterous generation.
Ed egli li guardò, immagino un po' scoraggiato, e disse: una generazione fiacca e adultera cerca un segno, e non riceveranno nessun segno se non il segno di Giona, intendendo Giona il profeta. Come lui fu tre giorni e tre notti nel ventre della balena, così il figlio dell'uomo sarà tre giorni e tre notti nel cuore della terra. Ora, voglio che voi, ora, osservate che tipo di generazione cercherebbe questo segno. Una generazione fiacca, malvagia, incredula, adultera. Quanti sanno e teologi e lettori della scrittura che sanno che sempre la Bibbia ha una risposta composta? Essa risponde sempre e risponde di nuovo, si ripete, non può mai morire, è l'eterna parola di Dio. E qui in Matteo, al terzo capitolo, qui egli disse: fuori d'Egitto io si adempiesse quello che fu detto dal profeta, fuori d'Egitto ho chiamato il mio figliolo. Scorrete la vostra lettura a margine e trovate cos'era questo. Era Giacobbe suo figlio, ma si riferiva anche a Cristo suo figlio. Essa ha sempre una risposta composta. E ora Gesù certamente si stava riferendo a quella generazione, ma a qualsiasi generazione malvagia e incredula, adultera. E se questo non corrisponderebbe ai suoi requisiti di questa generazione in cui viviamo oggi, in tutto il mondo, non so quale sia, viviamo nel tempo di una delle generazioni più incredule e adultere che si siano mai conosciute. Presi un giornale mentre volavo verso Hollywood, qui non molto tempo fa, o Los Angeles, e stavo leggendo dove venivano commessi 74 reati gravi ogni notte, reati gravi in una sola città, Los Angeles. Stavo leggendo in un giornale di Chicago non molto tempo fa dove 25.000 casi di aborto venivano riconosciuti al mese nella città di Chicago. Pensateci! E dove l'omosessualità su questa costa ovest era aumentata del 30% dall'anno scorso. Pensateci, una generazione adultera. Oh, se solo avessimo fino a circa le 2 del mattino per scavare in questo. Generazione di malvagità, adultera. Quello sarebbe stato il genere e l'avrebbero ricevuto. Che cos'era? Il segno della risurrezione. Ora, dove siamo? Come Giona fu nel ventre della balena, il figlio dell'uomo sarà nel cuore della terra. Molte persone oggi pensano che egli sia ancora là, ma non è morto. È risorto dai morti ed è qui con noi ora, apparendo fra noi, dimostrandosi su e giù per la costa, intorno al mondo, dappertutto, che egli vive. E la generazione malvagia e adultera vede un segno che Gesù Cristo è vivente e non morto. Una generazione malvagia adultera cercherà un segno e lo otterranno, il segno della risurrezione. Fatelo penetrare molto a fondo, ora studiate a fondo. Mentre lo fate penetrare, voglio chiedere qualcosa su Giona. Giona era un profeta. Molte persone condannano Giona e dicono, beh, lui era un vecchio sviato, lui non si era sviato, un uomo di Dio. I passi del giusto sono ordinati dal Signore. Lo credete? E non mi importa cosa fa l'uomo di Dio, se è ordinato da Dio, potrebbe fare cose che pensa siano pazze per se stesso, ma se solo osserverete, opera proprio esattamente bene, se lui va proprio per come è guidato. Ora Dio disse a Giona di scendere a Ninive, una città di circa la dimensione di San Luis, malvagia, oh my, e pervertita, perversa, ogni cosa in loro non andava. E gli disse, vai laggiù e urla contro di loro. E andò alla nave e si comprò un biglietto. Invece di andare a Ninive, forse non c'erano navi che andavano in quella direzione, così lui va proprio verso Tarsis. Non credo che sia stato sciocco. Dopo che ne ho ricevuto la vera rivelazione e ho visto cos'era successo, ho letto i libri su questo e capito dove lui aveva ragione. E nel viaggio fuori sul mare si mise nei guai e arrivarono le tempeste e pensavano che la nave sarebbe affondata. E Giona disse loro che era colpa sua di legargli le mani ai piedi e gettarlo in mare. E Dio aveva preparato una balena per inghiottirlo. Ora, qualche anno fa, circa 25 anni fa, portarono l'ossatura di una balena a Louisville in Kentucky, che è proprio oltre il fiume da dove vivo io. E dicevano quanto era grande la sua bocca. E un piccolo professore che si trovava là, che aveva più istruzione di quanto avesse buon senso per controllare, così stava raccontando tutto di questa balena. E disse, ora avete sentito la vecchia leggenda della balena che ingoiò Giona. Disse, se noterete, non potreste mettergli una palla da basketball in gola. Disse, non esiste una cosa così. Ah, ero proprio troppo irlandese per sopportare questo. Così dissi, vorrei proprio dirti qualcosa, amico, c'è una cosa che hai mancato. Quella balena potrebbe non essere in grado di farlo, ma se fai attenzione, Dio aveva preparato questa. Questa era di una razza speciale. Forse avresti potuto gettarla la barca intera in gola, vedete. Dio aveva preparato un pesce per Giona, vedete. Era costituito in modo speciale, costituito allo scopo, per ingoiare il profeta. E lui, ed era nessuna cosa del genere, gente... non è un posto per scherzare, ma io ero una ragazzina, era stata salvata e stava risalendo la strada acclamando lode al Signore e cantava con i piccoli capelli tirati indietro e il volto splendente come una cipolla sbucciata. Stava avendo un momento glorioso. Un ateo si trovava all'angolo e disse, cosa c'è? Disse, sono stata salvata laggiù poco fa, lode al Signore. Disse, cos'hai sul cuore? Disse, una Bibbia. Disse, immagino che tu ci creda. Disse, certo ci credo. Disse, credi a quella storia che contiene su Giona? Disse, certo, credo a quella storia su Giona. Disse, credi che Giona fu ingoiato da una balena? Lei disse, oh sì, se la Bibbia dicesse che Giona abbia ingoiato la balena, ci crederei. E disse, oh, disse, come farai a dimostrarlo diversamente dalla fede? Beh, disse lei, quando andrò in cielo, andrò proprio a parlarne con Giona. Disse, se poi Giona non c'è. Disse, allora dovrai chiederglielo tu. Immagino che fu sufficiente, sì. Così quella bambina, ma tuttavia Dio è in grado. Così Giona fu gettato fuori dalla nave la balena che si aggirava nelle acque per trovarsi il cibo, ingoiò Giona. E tutti sanno come nutrire il proprio pesce rosso. Quando il pesciolino si nutre e si riempie il pancino, scende dritto sul fondo della boccia, dentro cui ce l'avete, il piccolo vaso. E poggia le piccole pinne sul fondo, ha mangiato, si riposa. E questo pesce, quando ingoiò questo predicatore, scese in fondo al mare per riposarsi. Non so quante braccia fosse profondo, ma lui giaceva laggiù. E vorrei parlare di questo ora. Sapete, si trovano così tante persone che si basano sui sintomi. Ebbene, si è pregato per me. Ho una mano storta, si è pregato per me, ma... Io credo davvero a Dio, ma la mia mano non è migliorata. Non migliorerà mai meglio finché guardate quella mano, vedete? State guardando alla cosa sbagliata. Dovete guardare alla sua promessa. Tempo fa venne una attempata coppia di anziani e voleva che andassi a pregare per loro figlio. Stava morendo di difterite nera e io non potevo andare, continuavo ad aspettare. E un paio di giorni dopo l'anziano disse: mio figlio ora sta morendo. E alla fine, dopo il servizio, andai. Il dottore non voleva farmi entrare, disse: no, tu hai figli e non posso farti entrare perché quella differita è contagiosa. Disse: non potresti fargli del bene. E io, parlando all'uomo, scoprii che era cattolico e dissi: se il prete fosse qui, se quel ragazzo fosse cattolico e questo padre fosse venuto a prendermi e io fossi un prete. Disse: questo è diverso. Disse: vedi, un prete non è sposato. Dissi: lo fareste entrare a prendere, dagli l'estrema unzione, vero? Disse: sì, ma il prete non è un uomo sposato, tu hai figli. Disse: se mi assumo la responsabilità, firmerò un documento, mi assumerò la responsabilità. Alla fine lo convinsi su questo, mi vestì come un Ku Klux Klan con ogni genere di roba addosso e mi mandò dentro dove si trovava questo ragazzo. Ora era entrato il cuore, qualcosa non andava nel suo cuore. Il cardiogramma mostrava che era molto basso e batteva solo un tot di volte al minuto, e la madre e il padre anziani erano presenti accanto al ragazzo. Io andai da un lato del letto e loro dall'altro. E una piccola infermiera è rimasta a guardarci, una brava signorina di circa, immagino 25 anni. E così misi le mani sul ragazzo e pregai e feci giusto una preghiera normale. E quando dissi amen, il vecchio padre afferrò la madre e iniziò ad abbracciarla, e lui ad abbracciarsi. Disse: oh mamma, non è meraviglioso, non è meraviglioso. Grazie Signore Gesù per la guarigione di nostro figlio. Il ragazzo era grave come sempre. Loro si asciugavano le lacrime dagli occhi uno dell'altro e lodavano Dio. E quella piccola infermiera che stava là non riusciva a capirlo e disse: Signore, è tutto a posto, immagino. Disse: io non appartengo alla sua religione, ma il suo tipo di religione. Disse: ma voglio chiederle qualcosa. Come può agire così lei e la madre di questo figlio, agire così, e quel ragazzo che giace lì in punto di morte? Lui disse: Signore, il ragazzo non sta morendo. Beh, disse lei, lui è in coma da 3 giorni. E una specie di macchina gli mostrava che se questa lancetta fosse mai scesa fino a quel punto, mai nella storia della medicina, mai era tornata indietro. Il vecchio padre, non lo dimenticherò mai, si asciugò gli occhi e si avvicinò e mise le mani sulla spalla di quella giovane donna. Disse: figliola, disse, a te è stato insegnato di guardare quella macchina e tutto quello che ne sai, e tieni d'occhio quella macchina. Disse: quello è tutto quello che la macchina sa, è dire cosa sta accadendo qui, è vero. Disse: tu stai guardando quella macchina, ma io sto guardando una promessa che Dio ha fatto. Dipende da cosa guardate. Quel ragazzo è sposato e ha 2 figli, vedete? Questo serve a dimostrare, vedete? Rimase così per altri 2 o 3 giorni, ma ne uscì proprio fuori e guarì. Vedete? Serve proprio a mostrare cosa state guardando. Si deve vedere cosa state guardando. Non guardate ai vostri sintomi. Se qualcuno aveva sintomi, Giona ce li aveva. Ora ricordate, lui si trovava nel ventre della balena. Diciamo che si trovava a 20 braccia di profondità laggiù nell'oceano, con le mani legate dietro, i piedi legati. E nel ventre della balena giaceva nel vomito della balena, nel suo ventre con le alghe marine tutte intorno al collo. Ora quelli sono davvero dei sintomi. Lui guardava da questa parte e c'era il ventre della balena, da quella parte c'era il ventre della balena, ovunque guardasse c'era il ventre della balena. Ora quelli sono davvero sintomi. Non c'è nessuno di voi così grave stasera, ne sono certo. È così, non così grave. Ovunque guardasse c'era il ventre della balena. Ma sapete cosa disse? Sono vanità, bugiarde, non voglio crederci. Cosa disse? Ancora una volta guarderò al tuo santo tempio. Si girò sulla schiena e si rivolse più che poteva verso il tempio. Perché quando Salomone aveva consacrato quel tempio, aveva pregato quel giorno, quando la colonna di fuoco entrò e scese dietro il luogo santissimo, Salomone aveva pregato e aveva detto: Signore, se il tuo popolo è in difficoltà da qualche parte e guarda verso questo luogo santo, allora ascolta dal cielo. E lui lo credeva. E Dio fece qualcosa, non so cosa fece. Potrebbe aver messo una bombola d'ossigeno nel ventre di quella balena, non so cosa fece. Lo tenne in vita per 3 giorni e notte, lo portò alla sua rotta dove doveva andare.
Jonah, under those circumstances,
e se Giona in quelle circostanze poté credere a una preghiera che era stata fatta da un uomo che poi si sviò a causa delle donne, come Salomone, E credete a un tempio che era stato costruito con le mani di uomini? Quanto più dovremmo noi stasera guardare a Cristo, che è seduto alla destra di Dio con il suo stesso sangue che fa intercessione sulla nostra confessione. Come dovremmo crederlo? Niente, nessun sintomo impedisce. Io sto guardando verso la promessa di Dio che ha detto che l'avrebbe fatto. È l'unica cosa. Guardate quello. Eccolo là. Ho letto una storia su questo una volta. Tutte le persone di Ninive erano pagani. I pagani di solito adorano animali a vita. Laggiù in Sud America li ho notati fare una danza del canguro. Avevano un ballo, qualche tipo di festa, e danzavano tutti proprio come il canguro, perché è tutto quello che avevano mai visto, solo il canguro. Quindi avrebbero mangiato direttamente il canguro e lo gettarono nel fuoco e gli cantarono un po'. E, oh, come lo fecero, non so, io non avevo fame. Così poi comunque loro, il modo in cui danzavano proprio come la danza del canguro. È così che loro, e si vedono andare per l'Africa, hanno ogni tipo di piccolo oggetto dall'aspetto strano di animale, aspetti di sangue, beh, è quello che credono sia Dio. E ora troviamo che queste persone laggiù a Ninive adoravano anche idoli e il loro dio del mare era una balena. Così tutti gli uomini, l'occupazione essendo vicino al mare, erano pescatori, l'occupazione principale. E vi era una grande esportazione di pesce verso il mondo a quel tempo. Così poi un giorno verso mezzogiorno tutti i pescatori stavano là fuori a pescare, a tirare le loro reti. All'improvviso il dio venne fuori dal mare, il dio balena, risalì fino alla riva e tirò fuori la lingua. E il profeta venne camminando fuori dalla lingua della balena, proprio fuori a terra. Non sorprende che loro si ravvidero. Amen. Dio sa come fare le cose, tuttavia nella sua semplicità Dio sa come farlo. Vedete, Giona non si era sviato, stava solo seguendo la guida dello Spirito. Ecco come farla vedere le persone. Lui andò dritto per la città e disse: se non vi ravvedete entro 40 giorni questo luogo affonderà. Ecco tutto, vedete. Come potevano fare altro se non ravvedersi? Perché il loro stesso Dio aveva sputato fuori il profeta. Sapevano che lui aveva un messaggio. Quello era il loro Dio, così loro lo sputò proprio fuori. Il nostro Dio è Cristo. Amen. Ed egli mandò giù lo Spirito Santo. Perché non possiamo crederci? Cosa? Mi chiedo. Egli era qui manifestato in carne. Eccolo là, e disse: e i niniviti risorgeranno nell'ultimo giorno con questa generazione e la condanneranno, perché loro si ravvidero alla predicazione di Giona. E qui c'è una più grande di Giona. Poi chiedergli un segno. Poi egli continua a dire quasi allora che Dio, per tutte le generazioni, genti, quando Dio manda un dono sulla terra e le persone lo accolgono, quella è un'epoca d'oro per quella generazione. Ma quando lo rifiutano, è un caos per quella generazione. Ora, e se stasera se gli americani che affermano di essere una nazione cristiana, e se tutti noi che sosteniamo di essere cristiani accettassimo il dono di Dio che ci ha mandato, lo Spirito Santo, non sarebbe meraviglioso? Beh, potremmo smettere di produrre missili. Beh, non ci sarebbe niente al mondo che ci ferisca. Non potrebbero. Noi abbiamo protezione, lo Spirito Santo è su di noi, certamente. Non ci servirebbe altro che lo Spirito Santo se solo le persone accettassero il dono che Dio ha mandato a loro, e quello è lo Spirito Santo. Ma una chiesa si differenzia dall'altra e questa dice: oh, non esiste una cosa come lo Spirito Santo. Quello era per i discepoli ed è un dono proprio ora, è per la chiesa, e ora sono gli ultimi giorni. Dunque non si deve parlare di rifugi antiatomici. La gente scava sottoterra come talpe cercando di allontanarsi dalla bomba atomica. Come lo farete? Beh, faranno un buco nel terreno profondo circa un miglio per 150 miglia quadrate. Beh, se vi trovaste a 50 miglia sotto la terra, completamente sotto la lava, il suo boato vi spezzerebbe ogni osso del corpo. Non c'è nessuna via di scampo, solo una via. Ma noi abbiamo un rifugio antiatomico. Non è fatto d'acciaio, ma è fatto di piume. Sotto le sue ali noi riposiamo. Amen. E non è qua giù, è lassù. Ci si mette sopra quando si naviga nel... Ci si libra sul suo seno, certo. Quella è la fuga. Fatemi introdurre questo. Spero che il mio orologio non suoni troppo presto. Ma guardate, ascoltate. Le persone oggi sono spaventate a morte del comunismo. Vergognatevi. Beh, di cosa avete paura del comunismo? Voglio che un teologo, uno studioso della Bibbia mi mostri dove il comunismo governerà il mondo. Vi dico, il romanismo governerà il mondo secondo la Bibbia. Non state attenti a quello, non state attenti alle cortine di ferro e alle cortine di bambù, ma state attenti alla cortina di porpora, è quella che vi prenderà. Non preoccupatevi mai di quello, quello segnatevelo e dite il fratello Branham l'ha detto e mettetevelo nella Bibbia, vedete se è giusto. Il comunismo non è altro che uno strumento nella mano di Dio che fa la sua parte. Beh, non servirà a niente, è esattamente così. Non abbiatene timore, è qualcosa che vi getterà fuori pista nel considerarlo. Ma i lettori della Bibbia, gli uomini che amano Dio, rimangono con quello che ha detto la Bibbia. Certamente, osservatelo. Ora noi non vogliamo ricevere il dono di Dio in questa nazione, questa generazione. L'hanno rifiutato. Le persone che credono in esso vengono chiamate fanatici, eccentrici, santi rotolanti e tutto il resto. Sono disprezzati e rigettati proprio quello che la scrittura ha detto che avrebbero fatto. Traditori, temerari, vanagloriosi, amanti dei piaceri più che amanti di Dio, sleali, calunniatori, incontinenti, senza amore verso i buoni, avendo una parvenza di pietà ma rinnegandone la potenza. È esattamente quello che lo Spirito Santo ha detto che sarebbe avvenuta negli ultimi giorni. E ci siamo, amici, ci siamo esattamente. Molte altre scritture con cui potremmo allacciarci. Andiamo avanti a un'altra cosa, a quello che Gesù disse qui. E come ai giorni di Salomone, Dio mandò un dono fra il suo popolo. E ci fu una volta che lo accettarono Salomone il dono di discernimento, e quando il discernimento era su Salomone tutti erano di un solo cuore e di un solo accordo. Ogni nazione temeva, non avevano nessuna guerra, loro non avevano nessuna guerra perché avevano timore di Israele, non tanto della nazione quanto del Dio che loro servivano. Erano di un solo cuore e di un solo accordo e tutti si radunarono intorno a quel dono. Oh, come piaceva a tutti, e tutti parlavano bene. Non sarebbe meraviglioso se ogni cristiano stasera in America iniziassero tutti a parlare dello Spirito Santo e quanto è meraviglioso e beh, vi dico che sarebbe non farebbe giornale ovunque e le linee brucierebbero proprio dal trasmettere le notizie. Oh, quanto sarebbe meraviglioso, ma non lo faranno, vedete? Ma oh, se solo potessimo radunarci intorno ai doni di Dio, lo Spirito Santo. Ora, troviamo che tutti in quel giorno si unirono e Dio fece di quest'uomo che aveva questo dono su di sé il re. Beh, sapete, le notizie si sparsero ovunque. Le persone portavano mandrie di pecore, portavano bestiame, ore di tutte, li aiutavano. Cercavano di trovare pace con loro, e quello che cercavano di fare, perché sapevano che un Dio vivente era con un popolo vivente e lo sapevano. Ora notate cosa avvenne, le notizie si sparsero in quei giorni passati, grazie a Dio non avevano la televisione, ma avevano il di bocca in bocca, e le carovane passavano e andavano da qualche parte e ne parlavano. E dopo un po' arrivò la notizia fin giù, a Saba. Segnatevi sulla vostra mappa quanto è lontano da Gerusalemme a Saba. Avevano una regina laggiù, una piccola regina pagana e idolatra, e la gente passava e dava testimonianza di quello che stava avvenendo in Palestina. E fede viene dall'udire la parola di Dio. Oh, questa signorina era destinata alla vita eterna, e appena sentì parlare di questo qualcosa prese fuoco nel suo cuoricino pagano, iniziò a chiedersi su questo. La carovana successiva che passava lei non riusciva quasi ad aspettare, faceva uscire i suoi eunuchi e li faceva prendere e portare dentro. Da che parte sei venuto? Vengo dal nord. Sei passato per la Palestina? Sì, oh, so cosa stai per chiedermi del loro Dio. Sì, è giusto. L'hai visto? L'ho visto, è la verità. Beh, amano così tanto quell'uomo, l'hanno fatto re, e il loro Dio hanno un Dio soprannaturale che si sta manifestando proprio attraverso quell'uomo. Ora tutti sanno, chiuderò questo proprio fra un minuto, proprio davvero in orario, io, va bene? Solo un minuto. Tutti sanno che l'adorazione pagana è che i pagani fanno uscire l'idolo. Un sacerdote gli porta vino, mangia per quest'idolo, poi va nel tempio, si prostra davanti a quest'idolo, continua a esaltarsi così, finché non crede per davvero di poter sentire quell'idolo che gli parla. Ora, quella è assolutamente adorazione pagana, voi fratelli lo sapete prendendo la storia. Ora guardate come fa Dio, egli si gira proprio indietro, non vedete, pensano che la vita, lo spirito che dovrebbe essere, che in realtà appartiene a quell'idolo, viene in quell'idolo e risponde a loro. Beh, si diceva che i pagani nei giorni antichi potevano prostarsi in tal modo, sostengono che potevano sentire gli dei parlare da quegli idoli. Ma vedete quanto è diverso il cristianesimo, che beffardo! E per questo Dio non prende un idolo, prende un uomo, e se un uomo si prostrerà alla presenza di Dio, Dio si pone nell'uomo. E l'uomo diventa la creatura vivente in cui Dio vive, non un idolo morto, ma un uomo. Dio non ha mai usato idolo, ha sempre usato l'uomo. Dio non usa macchinari, dispositivi meccanici, egli usa l'uomo, singoli. Scusatemi, non avevo intenzione di gridare così forte. Notate, anche se non sono eccitato, so proprio dove mi trovo, e così mi sento davvero bene. Notate, allora questo Dio era sceso, il grande Geova, e si era manifestato tramite un uomo, che sapevano che era più che un uomo, c'era qualcosa in lui che era diverso. E tutte le persone adoravano Dio e credevano in Dio e costruirono il Tempio, facevano grandi cose in quel giorno. Notate, questa piccola regina iniziò a sentirne parlare, la fede viene dall'udire, il suo cuoricino iniziò a battere forte, doveva andare a vederlo. Così dopo un po' che molti erano venuti a testimoniare, tutti che dicevano come quelle persone erano di un solo cuore e un solo accordo. Non c'erano differenze tra loro, non c'era nessuno che andava in giro a dire, oh, lui non appartiene alla mia, lui è un fariseo, non penso, io sono un saduceo, niente di questo. Erano di un solo cuore e un solo accordo. È così che si deve essere. Oh, se le nostre chiese potessero solo diventare così, fratelli. Se le nostre chiese, le nostre differenze potessero proprio essere bene, va bene, finché credete, avete Dio e avete le vostre chiese, altro. Ma oh, siamo di un solo accordo, un solo uomo, un solo avanti, soldati cristiani, una sola unità di Dio che marcia verso la vittoria, ricevendo ogni cosa che viene nel nome del Signore, che è la parola del Signore, che ha promesso di inviarci. Credetelo, agite in base a questo. Ora, all'improvviso il suo cuoricino cominciò a battere in modo che non riuscì proprio a rimanere, non riuscì a dormire la notte, doveva proprio andare a vederlo. C'è qualcosa di diverso quando si sente parlare di Dio. L'uomo sa di essere venuto dalla cortina scura da qualche parte al di là di qui, sa che quando muore ritorna attraverso quella cortina. Da dove è venuto e dove è andato? L'uomo ha sempre desiderato di vedere cosa c'era dietro quella cortina, esattamente. Così quando vede sorgere qualcosa da dietro quella cortina e illustra qualcosa che è stato promesso da laggiù, questo dovrebbe fargli fremere il cuore. Notate, così questa donnina, lei era, il suo cuore iniziò a battere per andare. Ora aveva delle cose da fare prima di andare. Ora la prima cosa che dovette fare fu di ottenere il permesso dalla sua chiesa di partire per andare lassù. Ora era una cosa difficile di andare da un sacerdote pagano. Posso vederlo quando lei si avvicinò e si chinò verso di lui e lo chiamò il qualsiasi cosa disse. Il Santo Padre, quello che fosse, si avvicinò a lui e si chinò e lui si chinò e lui. Lei era la regina del paese. Lei disse, mi pare di capire attraverso le carovane e così via, alcuni di loro mi hanno portato i rotoli giù dalla Palestina che stanno tenendo una grande riunione lassù. E c'è un uomo là che è stato unto dal loro Dio e che Dio sta attuando la sua stessa vita attraverso quell'uomo. Signore Santo, vorrei andare a vedere. Potreste immaginarlo che le dia permesso? Noi non collaboriamo con quella riunione lassù. Oh, certo, sarebbe potuto venire ogni genere di parole. Ora, se ci fosse qualcosa che fosse avvenuto, sarebbe andato avanti proprio qui, nella vostra stessa chiesa. E dopo tutto, quello è solo un mucchio di niente. Abbiamo sentito che attraversano mare ogni cosa simile, ma un mucchio di santi rotolanti, scusatemi, fanatici o qualcosa del genere, sai, lassù, loro, non c'è niente in questo, non crederci, niente in questo. Se c'è qualcosa che andrà avanti proprio qui, tra la vostra stessa chiesa, proprio qui sarebbe. Se c'è qualcosa che un Dio farebbe, il nostro Dio lo farebbe. Potrei vedere quella piccola regina arretrare e dire, Signore, ma io voglio andare, voglio essere convinta. Mi piace quel tipo di coraggio, voglio essere convinta, ho i loro rotoli qui. Voglio andare a vedere se quello spirito che è in quell'uomo è esattamente quello che dicono questi rotoli, che sia quel Dio. Quindi poi se lo è quel Dio che parla tramite l'uomo. Ora guarda qui, qui c'è il grande Dio Dagon, qui c'è il grande Dio Tal dei Tali, Giove, il Dio Sole e tutti questi altri che abbiamo qui intorno. Lei dice, sì, la mia bisbisnonna li serviva, mia nonna li serviva e tutti, mia madre li serviva. E cosa hanno fatto? Sono idoli muti, non li ho mai sentito dire una parola né fare una cosa. E come alcuni di questi credi muti che serviamo oggi e così via, cose che non hanno più vita in sé. Parlano di un Dio che era, e mandano un ragazzo a scuola e gli insegnano a essere un ministro e gli dicono di un Dio storico. A cosa serve un Dio storico di ieri se non è lo stesso di oggi? Se un Dio pieno di misericordia poteva rispondere ai bisogni delle persone di ieri, se egli non è lo stesso di oggi, è un povero Dio. Egli ha avuto riguardo della persona. A cosa serve cibare il proprio canarino con ogni genere di buone vitamine per formare delle buone ali forti e grandi? Di ossa pesante e metterlo in una gabbia in modo che non possa volare. La stessa cosa come mandare lontano un uomo e ricevere ogni tipo di istruzione di tutto e imparare cos'era un solo Dio e tutto quello che fece, tutto quello che fece lì, ma poi girarsi e dirgli i giorni dei miracoli sono passati, non esiste una cosa del genere. Quello non è neanche intelligente per me. Così quella piccola regina potrebbe aver detto: ho sentito parlare di tutti quegli dei, ho sentito parlare di tutte quelle cose, ma non ho mai visto un movimento di vita da loro, non ho mai visto fare niente per agire come un Dio né altro. Beh, ora lascia che ti dica qualcosa, figlia mia. Se ci vai, tu sei la nostra regina, non puoi andare fra un gruppo di persone come quello. Sciocco! Tanto vale che lo dica, mi sta divampando comunque. Ero mia nuora e mia moglie erano in centro città stamattina e stavano comprando delle cose in un negozio e una signora ha detto: c'è una signora dall'altra parte della strada qui da me, suo marito ha un'attività quassù. Lei è stata a quella riunione lì l'altra sera e aveva una specie di qualcosa sulla gamba ed era un quell'uomo sul pulpito lo stava dicendo a quella donna e sai che è andato via e l'ha eccitata a morte. Mia nuora ha detto: è mio suocero. Ha detto: è mio suocero. Ha detto: ci sei stata? Ha detto: oh, no, non potrei andarci. Ha detto: beh, perché non puoi andarci? Lei ha detto: mio marito è un diacono di una delle grandi chiese qui in città, non potrei avvicinarmi a un gruppo di persone del genere. Mia nuora ha detto: ma sei comunque libera di venire. Voi parlate di clan, beh, voi gridate riguardo alla cattolica, beh, voi siete la stessa cosa, vedete, è esattamente lo stesso. Da che pulpito viene la predica? Sapete che è così? Beh, la stessa cosa esattamente. Perché non è un solo Dio il Padre di tutti noi? Perché le nostre denominazioni ci separerebbero? Perché qualche ministro con una laurea di università cercherebbe di trattenere una donna che ha davvero bisogno di guarigione nel suo corpo dal venire da un luogo ed essere guarita da un Dio che lui afferma di conoscere? È quello che mi chiedo. Fratello, quella piccola regina diede un'occhiata a quello e disse: ma io ho sentito dire tutto questo, ma non ho ancora visto niente. Beh, se vai noi ti scomunicheremo. Beh, tanto vale che mi dia i miei documenti ora, perché sto andando, vedete. Quando Cristo inizia a muoversi in un cuore, è fatta, ecco tutto. Quindi ricordate che lei aveva molto da affrontare, aveva molto. Ora lei perse la sua appartenenza. E un'altra cosa, lei disse: pensavo fosse molto buono. Lei disse: se quella cosa è la verità, vale la pena sostenerla. Così raccolse molti soldi, incenso, oro, argento e mirra e li mise sui cammelli. Ma ecco il suo pensiero, credo. Se è la verità, la sosterrò. Se non lo è, posso portarmi indietro i miei tesori. Lei potrebbe insegnare qualcosa ai pentecostali? Sostenere i ministeri alla radio qui fuori che deriderebbero e prenderebbero in giro la stessa religione che rappresentate, proprio così. E la vostra stessa chiesa soffre per la decima che dovreste dar loro, sì signore, solo perché hanno qualche specie di gran nome o qualcosa del genere. Non avete ancora imparato cose spirituali? Dovremmo, proprio così. Dovremmo imparare a discernere lo spirito per vedere da dove viene. Ora, quello non è il latte scremato, ora se potete scioglierlo. Notate, ora questa donnina disse: lo sosterrò. Se è giusto, se questo è giusto, vale tutto. Se non è giusto, non va affatto bene. Così lei poteva portarsi indietro i suoi doni. Ora, ricordate, lei aveva una lunga distanza da percorrere e non poteva viaggiare. Doveva attraversare il deserto del Sahara, non in una Cadillac con l'aria condizionata, ma sul dorso di un cammello. Sapete quanto tempo ci vuole per quella carovana per andare da dove stava lei in Palestina? Ci vollero 3 mesi, 90 giorni, sul dorso di un cammello. Non sorprende che Gesù disse che lei risorgerà nel giorno del giudizio e condannerà questa generazione. Alcune persone non vogliono attraversare la strada per vedere la stessa cosa. Esatto. E un'altra cosa, ricordate, i figli di Ismaele erano predoni nel deserto e lei aveva solo un gruppetto di soldati, eunuchi. Quanto facilmente avrebbero potuto attaccarla, uccidere quei piccoli eunuchi e prendersi i suoi tesori e andare avanti. Ma sapete, se siete determinati a vedere Dio, Dio creerà una via per voi e non ci ha fatto timore di niente. Avete solo un risultato, un pensiero, un motivo, un obiettivo ed è raggiungere Dio. E se Dio vi ha parlato, voi andrete, non mi importa cosa avviene, Dio farà una via finché lo facciate. Se siete davvero ancorate, sapete di cosa state parlando. E lei lo fece. Riunì le sue ancelle e i suoi eunuchi e montarono tutti sui cammelli e forse lei viaggiò di notte. Faceva così caldo nel deserto. Posso immaginare durante il giorno sedute all'ombra da qualche parte in qualche piccola oasi sotto qualche albero, prendendo quei rotoli e leggendoli per vedere. Lei voleva sapere quando sarebbe arrivata là, se era scrittura. E quando arrivò, non arrivò come molti di noi fanno qui. Andremo alla riunione una volta, il vicino è, ho un buon vicino, viva qua giù, ci hanno invitato e così ci andremo. Rimarrò seduto 5 minuti e se lui dirà una cosa che è contraria a quello che credo io, mi alzerò subito e uscirò. Quello mostra ignoranza, non mostra neanche buonsenso. Chiunque è cresciuto bene non farebbe una cosa del genere. Se io andassi in un tempio di Buddha, se andassi nel tempio, sarei abbastanza gentiluomo da rimanere seduto finché almeno quella riunione non fosse terminata. È così. Voi parlate un po' dell'ignoranza del Kentucky, parlate di quello stato da cui vengo, l'ignoranza di quelle persone laggiù. Non lo so, a volte mi chiedo. Lasciate che una delle loro figlie venga al mattino con i capelli tutti attorcigliati e la manicure sul volto, tutta la notte con un piccolo Ricky con i capelli a spazzola. Vi dico, lei saprà la prossima volta che esce un asse di legno o un ramo di noce lì è proprio scorticarla. E vi dico, tutti voi che parlate di delinquenza giovanile, ci sono così tanti giornali che ne parlano. Penso sia delinquenza dei genitori. Se foste voi ad avere la vecchia regola d'oro appesa al muro con quei 10 comandamenti appesi sopra, prendete un giovanello a fuori e spellatelo un po', non avreste così tanto. E dire, povero piccolo Ricky, tu sei gentile, non intendeva fare del male, Marta. Le serve una bella lezione, è quello che le serve. La Bibbia ha detto risparmia la verga, tu vincerai tuo figlio. Ed è esattamente così. Non troverete mai niente di meglio. A casa mia avevano i 10 comandamenti appesi sulla porta su un bastone di noce lungo circa così e fratello ne avevo 10 sulla schiena e su e giù sulle gambe quasi ogni giorno. Mi ha fatto bene però. E vi dico, papà mi portava fuori dietro la casa e ballava un po' di giga, ma sapeva di non farlo la prossima volta quando lui aveva finito con me. Sarebbe molto meglio, come dire, se avessimo degli altri padri che lo facessero oggi. Lui non mi ha mai dato un colpo, ma gli rendo onore per questo stasera. Quando guardai nella barra e gli vidi i capelli grigi sul lato della testa, rimasi là e le lacrime caddero sul suo volto. Dissi, papà, io ho contribuito ad aumentare il numero, Dio mi aiuti. E così rispettavo il mio papà, era un papà che mi faceva dire bene, sì signore, ce ne servono altri così oggi. Ora lei si avvicinò, si fermò davanti al palazzo, scaricò i suoi cammelli e mise le sue ancelle laggiù e montò le tende e venne per restare finché non fosse stata convinta. Oh, fratello, non sorprende che lei condannerà questa generazione. Lei venne per restare finché non fosse stata convinta e aspettò. Ora il primo mattino posso sentire suonare le trombe, suonare le campane e la piccola regina si vestì, entrò e forse aveva prese posto molto in fondo sul retro. E tutto andava bene, tutto il cantare, tutto il coro cantava. Allora il pastore Salomone venne sul pulpito e lei notò quanto meraviglioso. Il suo cuoricino iniziò a infiammarsi. Beh, quel giorno forse allo stand dei libri lei deve aver comprato dei libri su questo, tornò fuori quella sera e lesse il giorno dopo lei, giorno dopo giorno. Alla fine fu chiamato il suo biglietto di preghiera, lei non perse neanche la pazienza per questo, aspettò fino al suo turno. E quando arrivò al punto in cui si trovò davanti a Salomone, la Bibbia ha detto che non ci fu niente di nascosto a Salomone che non le fece sapere. Amen. Salomone, uno spirito di discernimento, le disse i segreti del suo cuore. Gesù disse che quella regina risorgerà nel giudizio e condannerà quella generazione perché c'era uno più grande di Salomone. Guardate cosa disse lei, stiamo concludendo. Guardate cosa disse, lei disse, tutto ciò che ho sentito era giusto e più di quello che ho sentito, vedete? Il miracolo era stato compiuto su di lei in quel momento.
Vedete, lei veniva da giù in fondo a Saba e lui era un giudeo quassù e quindi non sapeva niente di lei. Ma quando lei si trovò alla sua presenza, lui le rivelò tutti i segreti del suo cuore. Le disse le cose che voleva sapere. Tutto quello che c'era nel suo cuore, Dio ne mise al corrente a Salomone. Non vedete? Quello stesso Dio, come potreste chiamarlo telepatia? Come potreste chiamarlo un diavolo? Oh, quando non vi rendete conto che io sto qui, so a cosa state pensando lì in platea. Come potete dubitare? Come? Qual è il problema della mia gente? Cosa? Non riuscite a vedere che lo stesso Dio è la stessa natura lungo tutta la Bibbia in ogni punto? E lei si girò e disse: beati gli uomini che sono con te, che stanno qui e possono vedere quel grande dono di Dio che opera ogni giorno. Quanto sono beati questi occhi che lo fissano e lo vedono. Gesù disse: lei risorgerà nel giudizio e condannerà questa generazione, perché lei venne dagli estremi termini del mondo per udire la sapienza di Salomone. E qui c'è uno più grande di Salomone. E amici cristiani, guardate, qui c'è uno più grande di Salomone. Lo Spirito Santo stesso è qui. Cristo sotto forma dello Spirito Santo è qui con noi. Dimostrando che lo stesso, anche quello che Salomone aveva, solo molte volte più grande, è qui oggi, con 2500 anni di storia dello stesso Spirito che opera nella Chiesa. Qui c'è uno più grande di Salomone. Il suo cuore fu toccato, non aveva visto niente prima, non era comune per lei, sapeva che era giusto. Fatemi dire qualcosa qui, solo un momento. Quando le persone, le vere persone genuine, possono vedere qualcosa di reale, questo cambia la loro opinione. È così. E veramente, molto del mondo di oggi è affamato di vedere cosa stiamo rifiutando. È così. Vogliono vedere qualcosa di reale. Questa breve storia potrebbe essere utile proprio ora, voglio dirla. Voi, tutti voi sapete che io vado a caccia, mi piace andare a caccia. Mia madre è appena morta di recente, lei era quasi mezza indiana. E io sono andato a caccia per tutta la vita. La prima cosa che abbia mai comprato, raccoglievo piante di patate dolci per tutto il giorno e guadagnavo 25 centesimi. Mi comprai una trappola di acciaio e catturai un coniglio. Vendetti il coniglio per 15 centesimi e mi comprai altre due trappole di acciaio. Iniziai subito con gli affari. Avevo solo circa 6 anni, da allora sono stato a caccia a mettere trappole e salivo nei boschi a nord per cacciare, di solito lassù, e molto in alto. E lassù avevo un buon compagno di caccia ed era un eccellente cacciatore, un tiratore davvero bravo e un uomo di cui non ci si doveva preoccupare che si perdesse nei boschi, sapeva come uscirsene. E mi piaceva molto andare a caccia con lui, ma era così crudele. Lui aveva gli occhi come una lucertola. Sapete come quegli occhi strani, come le donne cercano di truccarseli oggi? Sapete come occhi di lucertola? E così lei. Era un uomo davvero bravo, ma era crudele. Uccideva cerbiatti solo per farmi stare male. Lui proprio sapeva che io. Ora, va bene uccidere un cerbiatto, va bene. Se la legge vi permette di uccidere un cerbiatto, miei fratelli cacciatori, quello va bene. Abramo uccise un vitello e lo diede da mangiare a Dio e Dio lo mangiò, è così. Quindi il sesso, la dimensione non c'entrano niente, ma uccidere solo per il divertimento di uccidere, quello è un assassino, non credo nel distruggere le cose. Io stesso sono stato guardia caccia per 7 anni, come sapete, quindi ora ricordate, siate sempre onesti e giusti con quelle cose. E qui c'era un... sparava questi piccoli cerbiatti e forse neanche li raccoglieva, solo per farmi sentire male, proprio crudele. E cercavo di parlargli di Dio, gli menzionavo Dio, lui rimaneva proprio là a ridere con la testa indietro. Così, ma in fondo a lui io pensavo che ci fosse qualcosa che forse era buono nell'uomo. Voi non rifiutate mai del tutto un uomo. Fate proprio del vostro meglio, continuate, lasciate che sia Dio a rifiutare. Così io un giorno andai lassù ed era tardi nella stagione e quei cervi dalla coda bianca lassù, mai. Parlate di Houdini, che era un artista della fuga, lui era un dilettante accanto a loro. E comunque quando gli sparavano erano, svanivano proprio, e di notte al chiaro di luna, si cibavano di notte e strisciavano sotto la boscaglia durante il giorno, tornavano nel boschetto, non li trovavate mai. Ed ecco, quella sera arrivò una bella neve leggera di circa 6 o 8 pollici, un buon tempo per seguire le tracce, ed eravamo partiti per la caccia e portavamo sempre un thermos pieno di cioccolata calda, che se giravamo da qualche parte nei boschi, uccidevamo un cervo e dovevamo tornare indietro o inoltrarci in una tempesta di neve, quella la cioccolata aiutava a tenervi in vita. È meglio del caffè o di qualsiasi cosa, perché ha un carburante e un nutrimento, la cioccolata. Così ognuno ne aveva un quarto nella camicia e un panino. E avevamo camminato tutto il mattino, non avevamo visto nemmeno una traccia ed eravamo circa alle 11:30 o alle 12, arrivavamo a una piccola radura di circa la dimensione di questo edificio qui. E lui era davanti a me camminando, e di solito salivamo molto in alto al di sopra del limite del bosco. Allora lui si divideva e andavamo in direzione diversa e scendevamo camminando, e se prendevamo un cervo lo appendavamo, e sapevamo quando tornavamo alla base del campo, tornavamo là quella sera, o se non tornavamo non ci preoccupavamo l'uno dell'altro, sapevamo come sbrigarcela nei boschi e saremmo tornati il giorno dopo. Così allora pensavo che stesse per andarsene, perché stavamo salendo molto in alto e i cervi di solito correvano sul monte quando avevano paura. E così poi si fermò in questo posticino e si sedette, e pensavo che si stesse infilando la mano dietro nella camicia per prendere questo termos per mangiare il nostro pranzo, e poi ci saremmo separati e tornati indietro. Così invece di questo fece uscire questo piccolo fischietto. Aveva fatto un fischietto che suonava proprio come un cucciolo di cervo che piangeva per la sua mamma. Sapete come fa un cerbiato? Quel rumore un po' strano. Beh, si era fatto un fischietto, suonava esattamente così. E io gli avevo detto prima di partire quel mattina, avevo detto: Bert, non vorrei usarlo. Lui aveva detto: oh, sei come tutti gli altri predicatori, non diventerai mai un cacciatore, sei un fifone. Aveva detto sei voi predicatori, siete troppo fifoni per essere cacciatori. E comunque di solito ero io a prendere la sua selvaggina. Ma comunque lui stava per sparare a questo cerbiatto, così si infilò la mano nella camicia e tirò fuori questo fischietto. Dissi: non vorrai farlo. Disse: oh, torna in te, Billy, torna in te. C'era un cumulo di neve in quel punto e fece suonare questo fischietto. E pensai: beh, non avevamo visto una traccia, non avrebbe ferito niente. Ma con mia sorpresa, quasi alla stessa distanza della larghezza di questo edificio, si alzò una gran bella daina dalla coda bianca. Ora è la madre cerva, la daina. Le sue grandi orecchie sporgevano così, i suoi grandi begli occhi che guardavano. Qual era il problema? Non importa quanto ben nascosta fosse, un cucciolo, il suo cucciolo piangeva. Era in pericolo. Saltò in piedi, iniziò a guardarsi intorno. Ora non ci trovavamo a più di 30 yard da lei. Lui mi guardò con quegli occhi da lucertola e pensai: oh my. E lo soffiò ancora, e quella cerva uscì proprio in quella radura. Ora chiunque caccia i cervi sa che è assolutamente insolito. Non lo faranno, specialmente quando gli hanno sparato, e anche a quell'ora del giorno, verso le 11, le 12. Lei uscì dritto nella radura. E io la guardai e iniziai a pensare: quella madre, lui la sta ingannando. Sta facendo suonare quel fischietto come un cucciolo che piange, il suo cucciolo. E lei non è un'ipocrita, non sta proprio fingendo, non sta recitando qualcosa. Ma è nata madre, c'è un istinto in lei, è una madre, e quello è un cucciolo che piange. Era una madre nata genuina, era in lei. Fece di nuovo un passo là fuori, lui mi guardò di nuovo così, fece un cenno con la testa così, io allungo il braccio, sentì quel bossolo salire in quel 3006. Un grande proiettile di 180 grammi a forma di fungo. Prese la mira con quel mirino telescopico. Sapevo che in pochi secondi, quando avrebbe toccato quel grilletto, sarebbe stato un colpo infallibile. Sapevo che lei avrebbe proprio fatto esplodere il cuore. E come potresti farlo? Pensai, un uomo crudele come quello porterebbe là quella madre che cerca di trovare il suo cucciolo, là fuori, che cerca il suo piccolo, e le farebbe esplodere proprio il suo cuore fedele. Pensai, che persona crudele deve essere? Di certo non lo farà. E quando l'otturatore scese sul modello 70, scese così, la cerva lo sentì e si girò e vide il cacciatore. Ma si mosse lei? No, signore. Perché era una madre, morte o non morte, il suo cucciolo era in difficoltà, stava cercando di trovare quel cucciolo. Lei guardava dappertutto, il cucciolo stava chiamando, non poteva farci niente, era una madre. Io stavo quasi per piangere, girare la testa, pensai: Dio, non posso vederlo, come può farlo, far esplodere il cuore di quella povera cara madre là fuori, e lei in piedi che cerca il suo cucciolo, una genuina dimostrazione di lealtà, e come può farlo? Lui mirò così, quei nervi saldi, mi girai di spalle e dissi: Padre Celeste in fondo al mio cuore, non lasciarglielo fare, come può farlo? Come può sparare così al cuore di quella madre, e lei che cerca di trovare il suo cucciolo? e aspettai e il fucile non sparò, aspettai ancora un po' e il fucile non sparò, e mi girai a guardare ed ecco come faceva la canna del fucile, proprio che tremava. E lui alzò lo sguardo e le lacrime gli scorrevano sulle guance, le labbra gli tremavano, prese il fucile e lo gettò sul cumulo di neve e mi afferrò intorno alla gamba dei pantaloni e disse: Billy, ne ho avuto abbastanza, guidami a quel Gesù di cui parli. Ora lui è un diacono nella chiesa battista. Proprio là su quel cumulo di neve lo condussi a Cristo perché vide qualcosa di reale, vide qualcosa che non era finzione, vide che c'era qualcosa di genuino, sapeva che c'era qualcosa dietro di questo. Lei era una madre nata. Dio, rendimi un cristiano così, fammi essere un cristiano affinché possa essere così reale che le persone che stanno cercando qualcosa di reale possano vedere qualcosa di reale e sapere che Cristo è reale. Chiniamo i capi. Quanti qui dentro, siate onesti, solo un minuto, volete, siate onesti. Quanti di voi vorrebbero essere il tipo di tanto cristiani quanto quella cerva era una madre? Alzate la mano, dite, sono io, fratello Branham, io voglio essere quel tipo di cristiano. Dio vi benedica. Padre Celeste, mai avrei pensato, stando là su quella neve quel giorno, i piedi bagnati, quell'uomo che mi teneva intorno alle gambe, sbuffando e piangendo, beh, suppongo che la cerva sia ancora là con il suo cucciolo. Spero di sì. Poco sapeva cosa stava facendo. Ma Dio è in grado da queste pietre di pronunciarle. Quell'uomo crudele vide qualcosa di reale. Aveva visto così tanta fede, finta e finzione. Per essendo lui stesso un cacciatore, Dio dovette trattare con lui in quel modo, vedere che c'era qualcosa che era reale. E se lui è ancora vivo oggi, un amabile cristiano nato di nuovo, come te ne ringraziamo, Padre. Ho visto circa 300, 400, 500 mani, forse vicino a, forse più di questo, che si sono alzate qualche istante fa, che loro volevano essere veri cristiani, Signore. Ho dovuto rimproverare questa settimana, Dio, piangere su questo, chiedendomi proprio cosa pensano i miei fratelli, chiedendomi cosa tu pensi. Ho cercato di essere onesto, Signore. Le persone si sono sedute e si sono interrogate. Che possa essere tutto finito ora, Signore. Che possa essere tutto terminato e concluso. Che possiamo venire all'Iddio che sappiamo essere reale. Ognuno di noi possa avere quell'esperienza di essere un vero cristiano nato, proprio quanto quella cerva era una madre. Concedilo, Signore. Ascoltaci, io prego. Ora ognuno con il capo chino, gli occhi chiusi. Voglio solo che diciate nel cuore:
God, be merciful to me.
Facciate solo una piccola preghiera. Dio, sii misericordioso di me. È così. Abbiate solo fede. Non dubitate. Oh Dio, ognuno di voi che sente che Cristo è vicino a voi, alzate solo la mano. Dite: io credo proprio che Egli è molto vicino a me stasera. Sento proprio la Sua presenza. Dio vi benedica. Continuate solo a pregare, proprio così. Dio, desidero vederlo. Abbiate solo fede, credete. Rendimi un cristiano, Signore, proprio come tanto cristiano quanto quella cerva era una madre. Quanti non sono mai stati già nella riunione? Alzate la mano. Non siete mai stati nella riunione? Bene, Dio vi benedica molto. Alzate il capo solo un minuto. Se avete finito di pregare, voglio che guardiate da questa parte. Ho parlato questa settimana di un Gesù che è vivente. Non ve l'ho detto da un credo, ve l'ho detto tramite una Bibbia, tramite la Sua parola.
Yesterday, today, and forever.
ho dato la sua promessa che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lo credete? Ora se egli, se poteste vedere qualcosa di reale, lo vorreste, non è vero? Non volete niente di falso, volete qualcosa di reale. Possa Dio mostrarvi stasera proprio qui che vi ho detto la verità. Egli è il Messia vivente.
Don't doubt now. You believe.
Non dubitate ora, credete, guardate da questa parte, dite nel cuore a Cristo, tu sei quel sommo sacerdote, lo credo, ricordate, fatemelo mettere in chiaro, io non sono il sommo sacerdote, sono solo vostro fratello, egli è il sommo sacerdote, il mio tocco non significherà niente, il suo tocco lo farà. Il vostro tocco è quello che egli sta aspettando, il vostro tocco, il tocco della vostra fede. E se egli lo fece nel suo giorno, lo farà di nuovo oggi. Non lo credete? Quell'uomo seduto lì con la pressione del sangue alta con la mano sulla mascella, credi che Dio concederà la tua guarigione di quella pressione del sangue alta, Signore? Lo credi? Alza la mano, di, lo accetterò. Non conosco l'uomo, ma è vero. La signora seduta lì accanto a te ha pure un disturbo femminile. Se lei crederà con tutto il cuore, lo credi, sorella? Alza la mano. È qualcosa di reale? È Gesù Cristo, il Figlio di Dio, quella donna che ha potuto toccare lì in fondo tramite il sentimento delle sue infermità. Anche quella donna ha toccato.
Just don't doubt. Have faith.
Solo non dubitare, abbi fede.
Lady sitting right down here.
La signora seduta proprio qua giù ha il cancro. Sta pregando per il suo cancro.
Also she's got a grandchild she's praying for. The grandchild.
Ha anche un nipote per cui sta pregando, e il nipote è ritardato. Credi che Dio guarirà? Ti sono estraneo. Sei giusto, muovi le mani così. Ora, perché ieri sera non avete avuto quel tipo di fede tutti voi? Credete soltanto, non dubitate. Metti la mano su quella signora proprio vicino a te. Vuoi farmi un favore? Lei soffre di un problema alla gola. Abbi solo fede. Vedete quanto è facile se solo lo credete? Non dubitate, credete con tutto il cuore. Non è egli buono e meraviglioso? Non è reale? L'uomo seduto proprio qui soffre di complicazioni, ha un problema allo stomaco, un problema al fegato. Dio non farglielo mancare. Signor Brines, credi, l'hai ricevuto. È troppo dolce ora. Non fate niente per interromperlo, non lasciarlo andare. Non conosco l'uomo, non l'ho mai visto, Dio in cielo lo sa, e qui c'è la mia Bibbia sul mio cuore, egli potrebbe colpirmi di morte all'istante. Cosa ha toccato? Chi ha toccato lui? Chiunque sia laggiù, se non ci conosciamo, siamo estranei, alza la mano, chiunque sia la persona. Chiunque delle persone che sono state chiamate, se siamo estranei, alzate la mano. Non ci conosciamo, alzate le mani, chiunque siano quelle persone che sono state chiamate proprio ora. Certo, vedete. Che dire di qualcuno da questa parte? La signora seduta lì che mi sta guardando fisso è spaventata a morte per quel cancro. Si sta chiedendo, ti stai chiedendo se sei tu. Sono io quella a cui stai parlando? Ti dirò chi è. Il tuo nome è signora Brown. Ora sai a chi sto parlando ora. Credi che Dio ti abbia guarita? Se lo credi alza la mano, di, io lo accetto. Dio ti benedica. Quell'alcolizzato per cui stai pregando. Credi, ci hai provato con tutto il cuore, ma non ha funzionato tanto bene, ma non preoccuparti, egli lo sa. Ora, se è vero, agita la mano così. Nessuno lo sa, tranne te, Dio e me.
Come faceva a sapere per cosa stavi pregando?
You must believe. You must have faith. Don't doubt.
Devi credere, devi avere fede, non dubitare. Quella signora di colore seduta lì vicino a te da Portland, sì, credi con tutto il cuore. Signora Beck, poi vuoi andare a casa, stare bene anche tu, Gesù Cristo ti ha guarita. Amen. Credete che c'è qualcosa di reale qui stasera? Chi è? Gesù Cristo, il Figlio di Dio, non lo credete? Ora, se volete essere veri cristiani, credetemi, come potrei stare qui? Come potrebbe lo Spirito Santo operare così attraverso qui, attraverso un ipocrita? Pensate che Dio onorerebbe un ipocrita? No, Signore. Di certo ho una concezione di lui di 31 anni di servizio intorno al mondo 7 volte. Certamente c'è ogni genere di... Dio non lo permetterebbe. Vi sto dicendo la verità, amici. Questo è vero. Ed è onestamente vero. Ora so che proprio ora io sono ben oltre, stavo andando a, ve l'ho detto, a chiamare quei biglietti di preghiera, ma sono quasi le 10, io non so dove va il tempo, mi dispiace trattenervi così, ho promesso che non l'avrei fatto, sto cercando di allontanarmene solo per un minuto. Che Dio mi sia testimone, il Dio del cielo sa che è la verità, quell'angelo di Dio che vedete su quella foto è proprio ora, proprio qui sul palco, è il così, dice il Signore. Vedete qualcosa di reale, credetelo. Se devo stare qui domani pomeriggio finché il sole non tramonterà fino alle 10 di domani sera, pregherò per ogni persona che vuole che si preghi, che ha quei biglietti, se non mi lasciate trattenervi troppo stasera. Mi chiedo qualcosa, vi farò una domanda. Ognuno di voi che sa che non siete cristiani, quanto lo era quella madre, come quella cerva era una madre, mentre vedete qualcosa proprio sul vostro volto qui. Ho visto cadere di nuovo qualcosa proprio lì, quella donna seduta proprio lì. Qui c'è l'uomo con quel problema alla prostata che si alza di notte. Dio ti benedica, fratello, è finito. Ora sta proprio roteando dappertutto, sta proprio andando ovunque. Quando quell'incredulo vide qualcosa di reale, fu pronto a ravvedersi proprio là. Mi chiedo stasera se non potremmo avere un buon servizio di consacrazione proprio ora. Fatemi pregare prima per voi dove siete seduti. Fatemi pregare su questi fazzoletti. Chiniamo i capi. Padre Celeste, impongo le mani su questi fazzoletti, benedicendoli nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio. Dio veglia su questi. E Padre Celeste, ci sono molti malati nell'uditorio. Ci sono molti che pregano per i loro cari, posso avvertirlo, vederlo. Vedono che sta avvenendo qualcosa, Signore. Mi sto indebolendo, sempre di più debole. Prego, Dio, aiutami. Ora aiutami a fare una preghiera di fede per loro, Dio. Sono stati seduti qui, hanno sofferto per il caldo. Molti di loro sono venuti con difficoltà. Non lasciare che lo manchino stasera, Dio. Sei qui per farlo. Lascia che lo vedano reale. Padre Dio, un giorno c'era un ragazzino che pascolava le pecore di suo padre. Lo conosciamo come Davide. Era interessato alle pecore di suo padre. Gli aveva dato un incarico su quelle pecore e doveva badare a loro. Nessuna doveva perdersi. Arrivò un leone e ne prese una. Il piccolo Davide non aveva un fucile magnum, aveva solo una fionda, ma confidava in te. Andò avanti, prese quella pecorella che quel leone aveva preso. Uccise il leone, riportò la pecora ai verdi pascoli ombrosi e la mise giù presso le acque chete, perché era la pecora di suo padre. Caro Padre Celeste, stasera malattia come problema al cuore, cancro, tubercolosi, storpi, quei diavoli di leoni sono venuti e si sono presi delle tue pecore, le stanno trascinando fuori, le hanno trascinate per lo studio e la clinica di ogni dottore, lui le sta trascinando fuori, io le sto cercando stasera, Signore, non ho altro che questa piccola fionda della preghiera, ma tu hai promesso la preghiera della fede salverà il malato, sono le tue pecore, io le sto inseguendo, Satana, tu dovrai liberarle, io le sto portando indietro stasera mediante una preghiera di fede, lasciale libere, lasciale stare, le reclamo per il Signore Dio. Nel nome di suo Figlio Gesù Cristo possa la vostra stretta di incredulità rompersi in questo edificio e ognuno di loro essere guarito.
Granted, Father, in Jesus' precious name.
Concedilo, Padre, nel prezioso nome di Gesù. Non dubitatelo, credetelo, lo credete, alzate la mano, ditelo, credo, fratello Branham, lo credo. Se Dio può stare qui a usare per questo, non disse anche la preghiera della fede salverà il malato? L'avete usato in tutti i modi. Ora quanti qui presenti che non conoscono Dio e vogliono diventare cristiani, alzate la mano. Dite solo, voglio alzare la mano, fratello Branham, voglio diventare un cristiano. Quanti membri di chiesa qui in realtà sanno che non state vivendo come dovreste vivere? Ci sono cose che non potete proprio comprendere, siete tutti confusi, non sapete cosa fare e vorreste davvero essere veri cristiani. Alzate la mano, dite, prega per me, fratello Branham, Dio vi benedica. Mi chiedo mentre cantiamo un cantico se il nostro organista vuole darci l'accordo. Io l'amo perché prima egli mi amò. Mi chiedo proprio quanti credono che Dio ascolterà la mia preghiera e avete bisogno di Dio per questo. Non volete venire a dire io sto rendendo la mia vita, la mia anima tramite cui vedo qualcosa di reale, qualcosa che è dalla Bibbia, reale, mi sto accostando stasera e sto intorno all'altare, sto venendo per prendere la mia posizione proprio ora. E da questo giorno in poi che Dio mi sia testimone, consacrerò la mia vita a Lui, sarò un membro migliore nella mia chiesa, sarò un cristiano più consacrato, da quest'ora in poi venderò tutto del mondo, sarò un vero cristiano da quest'ora in poi per la grazia di Dio, vengo su. Fratello Bren, per stare qui, voglio che tu preghi per me. Volete venire mentre cantiamo? Venite, alzatevi subito e venite. Dio ti benedica. Che chiunque siate, venite avanti proprio ora. Eccolo, consacrazione, ecco cosa vogliamo.
Do you really love him? Is your soul anything to you now?
Love him.
Voglio cercare di stringere la mano a quanti più posso. State qui all'altare insieme. Non volete venire a consacrare la vostra vita? Se siete cristiani e non vivete proprio nella vittoria come dovreste, sapete che se Gesù venisse stasera non sareste pronti ad andare. Avreste paura che ci fosse qualcosa che non va. Se andaste a casa, qui vi avviaste per la strada e vi sentiste venirmi nel cuore, il dottore dovesse guardare il polso, dire, oh, non posso farci niente, sei spacciato. E se un incidente, il sangue inizia a scorrere fuori, sentite spostarsi il cuore, siete sotto una macchina bloccati, oh, desiderereste essere venuti. È troppo tardi, allora venite ora, non correte rischio in nessun momento, amici, venite. Ora fatemelo dire, non vedrete mai più niente di reale da Dio finché non vedrete Gesù faccia a faccia, perché è esattamente quello che egli fece quando era qui, ed egli lo farebbe ancora se stesse qui mentre questo giorno sta andando avanti. Non volete venire? Cantate tutti, alziamo le mani. Un giorno vorrete che gli dica, è stato ben fatto, mio bravo e fedele servitore, chi confesserà il suo peccato? Ma se io serbassi iniquità nel mio cuore, allora Dio non ascolterà la mia preghiera, disse Davide. Cos'è iniquità? Iniquità è qualcosa che sapete che state facendo, che non dovreste fare e ancora non volete ravvedervi. Se io serbassi iniquità nel mio cuore sapendo che dovrei farla e non lo faccio, allora Dio ha promesso, la Bibbia promette che Dio non ascolterà la vostra preghiera se sapete che dovreste farlo e non volete farlo. È giusto, fratelli ministri? È vero. Se serbaste iniquità, ora se appartenete a queste chiese, dite, belli, c'è il mio pastore, lui crede che io sia un cristiano. Giusto. Venite a riconsacrarvi. Il vostro pastore ne sarà felice, certamente sì. Sarà felice di saperlo. Lui conosce la vera sincerità e il desiderio del vostro cuore di fare quello che è giusto. Io, se fosse la mia chiesa, lo farei certamente. E voi siete la mia chiesa. Il mondo intero è la mia parrocchia, quindi siete la mia chiesa. Ora, se siete qui e volete consacrare la vostra vita, mentre cantiamo ancora una volta e poi pregheremo, venite ora. Chiniamo i capi ora, canticchiando. Sto per andare tra le persone qua giù ora. Ognuno preghi. Ora venite qui. Ora l'unica cosa che potete fare è confessare dal vostro cuore, confessare che siete nell'errore e credere. Ora Dio vi ha visto avvicinarvi qui, Egli è infinito, sa tutto quello che c'è, e vi ha visto salire qui, Egli è stato colui che vi ha parlato, conosceva il vostro cuore, ha parlato e voi siete venuti avanti, Egli vi vede proprio ora, confessate di essere nell'errore, dite, Dio mi dispiace di averlo fatto, aiutami stasera Signore, voglio che Tu mi perdoni. Per la Tua grazia io resterò fedele a Te fino alla fine del mondo, sarò Tuo servitore. Ora che tutti nell'uditorio si chinino e preghino.
Oh
Dio nostro Padre, ci avviciniamo al Tuo trono di grazia. In piedi intorno a questo altare stasera c'è un numeroso gruppo di persone. Molti di loro sono membri di chiese. Alcuni di loro forse non hanno ancora fatto una confessione, alcuni di loro l'hanno fatta e hanno fallito. Ma Dio, so che hai fiducia in un uomo che mentre sta cercando fallisce e poi è abbastanza soldato da alzarsi in piedi e riprovare. Dio, prego che Tu risponda a ognuna delle loro richieste. Ora sono qui in piedi, con i capi chini, i cuori chini, stanno credendo in Te. Tu sei il loro Dio, stanno confessando di essere nell'errore e sono desiderosi di essere a posto, Signore. Vogliono che tutta l'incredulità gli sia tolta. Fa che il piccolo peccato assillante che così facilmente li turba, che gli sia tolto stasera per non tornare più. Io supplico per ognuno di loro, Tu li hai guardati quando si sono alzati dal loro posto, sono scesi dalla balconata, sono scesi dalla corsia. Poi dite, beh, quello avrei potuto rimanere là dietro e avrei fatto altrettanto bene. Dio, la chiamata all'altare era per venire qui e quello mostrava che non si vergognavano di ammettere di essere nell'errore. E sono venuti confessando davanti a Dio e ai santi angeli, confessando davanti a loro simile che erano nell'errore e vogliono essere a posto. Quando si sono avvicinati qui, il loro stesso camminare fin qui ha fatto la loro confessione. Ora Tu hai promesso che sarebbero stati perdonati e so che lo sono, Signore, e li rivolgo a Te ora come Tuo servitore con una parola di preghiera, credendo, sentendo nel mio cuore che il grande Spirito Santo è ben compiaciuto di quello che hanno fatto. E prego Dio che vivranno una vita vittoriosa per tutto il resto dei loro giorni. Il resto dei loro giorni possa essere pieno di vittoria. Che Satana, la malattia possano lasciarli. Che non ci sia niente che li disturbi e che possano servirti tutti i giorni della loro vita. E un giorno se tu ritardi loro arrivano fino all'ora della morte. E i vecchi venti freddi cominciano a infrangersi sul fianco del letto e i freddi vapori del Giordano si colgono sul loro viso. Sappiamo che la vecchia nave di Sion farà suonare il suo fischietto e lei passerà e prenderà quel pellegrino per portarlo dall'altra parte del fiume. Concedilo, Signore, falli approvare approdare nella terra della promessa in salvo. Dai loro vita eterna, Signore, e risuscitali negli ultimi giorni. Concedilo, Signore. Possa domani ognuno di questi membri di chiesa andare nella propria chiesa con un volto splendente, una testimonianza per la gloria di Dio, che hanno trovato una nuova ancora stasera e ora sono cristiani consacrati al tuo servizio. Nel nome di Gesù li affido a te con la mia preghiera. Oh Signore, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, prendi ognuno di loro, li affido a te con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Ora quelli che sono qui intorno all'altare, che sono venuti per fare la propria confessione, che siete stati nell'errore e credete che Dio vi perdoni, voglio che voi alziate le mani così. Alzate la mano, dite: sento nel mio cuore che Dio mi ha perdonato e da questa sera in poi mi impegno a servire meglio Dio per il resto dei miei giorni. Ora voglio che voi vi giriate proprio verso l'uditorio, vi giriate proprio tutti voi all'altare, giratevi proprio verso l'uditorio, proprio attorno da questa parte. Ora alzate di nuovo le mani verso l'uditorio e dite a questo: pregate per me. Ditelo con me: pregate per me. Tutti quelli, le persone che stanno qui, ripetete dopo di me: pregate per me che io sia sempre fedele a Dio. So, fratello, sorella, che servirò Dio e desidero la vostra preghiera. Ora tutti voi in platea che volete farlo, alzate le mani a loro e dite: fratello e sorella miei, prometto la mia preghiera e il mio sostegno per voi. Il mio amore e la mia lealtà come mio fratello e mia sorella. Dio, aiutami a farlo. Amen. Ora tutti noi con le mani alzate a Dio. Bene, pastore, ricordati dei servizi di domani. Mi dispiace di essere in ritardo. Dio a loro che prenderò ognuno di loro se dovrò rimanere fino a mezzanotte domani sera.